scende lentamente la sera, come un ascensore impazzito. Guarda che se non sei sincera, io ti spezzo il cuore e anche un dito. L'ho scritta per te questa canzone, per dirti che se tu te ne vai,
bentrovati amici su Radio Robinson. Questa è la terza puntata di questa seconda stagione di L'ho scritta per te. Io sono Federico Otta insieme a Filippo Bianchi che è in regia. Ciao Filippo.
Ciao Federico, ciao a tutti i nostri amici ascoltatori che sono. Ogni volta che partiamo così è un po' allo stile Mike, no? E tutti i nostri amici ascoltatori. Non puoi fare a meno di pensare a Mike, però.
Sì, comunque, è vero. Beh, del resto non possiamo dire che l'ha inventata la radio, ma di sicuro ha reso il mondo dello spettacolo quello che è adesso.
Vero, vero, verissimo. Comunque, ciao Federico, ciao a tutti i nostri amici ascoltatori.
Ciao a tutti, terza puntata. Oggi vi portiamo in un altro mondo magico, che farà da fil rouge alla puntata di oggi. Lo capiranno sicuramente, io direi, dalla prima canzone, Filippo, vero?
Facciamo un recap. Allora, siamo partiti con gli artisti.
Gli artisti, la seconda puntata sugli artisti, perché una l'avevamo fatta la scorsa stagione.
Esatto, esatto.
Subito... E la seconda è stata molto romantica.
Esatto, è vero. Verissimo.
Abbiamo parlato della Luna.
Esatto, molto particolare, molto mistico come viaggio è stato.
Sì, no. Ed è stato facilissimo raccogliere le canzoni, addirittura sì. Ne abbiamo lasciate fuori tante.
Vero,
perché
vero.
La Luna è molto citata dagli artisti. Questa volta credo che faremo qualcosa di ancora più originale. E come dicevamo prima, la prima canzone ci darà una pista incredibilmente facile da beccare.
Sono l'elefante e non ci passo. Mi trascino lento il peso addosso. Vivo la vergogna e mangio da solo e non sai che dolore sogno. Per chi non può mai. Sono l'elefante e mi nascondo, ma non c'è rifugio così profondo. Io non so scappare, che bello. Spezzi il cuore e te ne vai.
come se li porta bene i suoi 30 anni questa canzone di Michele Zarrillo.
Sembra scritta perché... ieri, sembra scritta.
È vero, è vero. Una delle canzoni forse più poetiche e simboliche della sua carriera. È uscita nel 96 e lui l'ha scritta con Vincenzo Incenzo, tra l'altro autore anche di Renato Zero e di altri grandi artisti. L'ha presentata anche al Festival di Sanremo proprio nel 96, che non vinse, ma è diventato uno dei pezzi storici proprio del repertorio di Michele Zarrillo. È una canzone che si apre con un'immagine potentissima, quando dice sono l'elefante non ci passo, raccontano questo sentimento di pesantezza, di lentezza, proprio di difficoltà di muoversi nel mondo. E infatti è bellissima la metafora dell'elefante, che non è un animale qualsiasi, ma è la persona che si sente ingombrante, impacciata, sbagliata, quasi incapace di entrare in certi spazi, soprattutto della vita emotiva, in particolare nell'amore. È un po' nella versione sentimentale la sindrome dell'impostore che a livello professionale. Quindi questa grande difficoltà, quindi inconsapevolezza del peso emotivo, la vulnerabilità eppure l'incapacità di mostrare ciò che si prova, quindi non trova una fuga e quindi è esposto allo sguardo di chi ama, che talvolta ne mette a nudo le fragilità e in un certo senso ride di lui, che è proprio la farfalla, simbolo archetipico di leggerezza, di libertà, di bellezza effimera, che vola proprio come se fosse una realtà lontana e irraggiungibile. Infatti dice non ti raggiungerò mai. Quindi anche la metafora dell'amore impossibile, se vuoi, che poi del resto Philly, no, è stato raccontato in tantissime canzoni.
Poi soprattutto da una voce come quella di Michele Zarrillo. Io ogni volta che ascolto questa canzone, ora per drammatizzare, per ironizzare un po', ogni volta che ascolto questa canzone penso sempre la socio a Sergio Sgrilli, che dice sono elefante non ci passo, che dice sai le sue teorie sulle canzoni quando le smonta, le rimonta, no? Dice chissà cosa si era fumato quella sera, dice sono l'elefante non ci passo. Vabbè,
però il finale è molto poetico, perché alla fine l'elefante dice anch'io c'ho un cuore di farfalla. Sì. Quindi è vero che non mi riesco a muovere, ma dentro vorrei essere quella cosa lì. Quindi l'affinità tra i due modi di vedere il mondo, anche se spesso poi non riesce a farla emergere, a dimostrarla appieno. E questa immagine è una delle, secondo me, delle canzoni, cioè dei motivi per cui questa canzone è arrivata al cuore di tanti ascoltatori.
Vero,
e comunque
vero.
Come dicevi tu, la voce di Zarrillo, anche se ti legge la ricetta di una medicina,
il bugiardino delle medicine, esatto, come dico sempre, ha una voce pazzesca. E quindi diciamo, sicuramente i nostri ascoltatori avranno capito che la puntata quest'oggi
è dedicata agli animali,
è incentrata agli animali, esatto,
è dedicata agli animali. Siamo partiti da questa meravigliosa capacità di Zarrillo di trasformare le emozioni complesse in parole semplici, quindi in poesie senza troppi drammi, con una sincerità che arriva dritta al cuore. Ma gli animali sono una metafora perfetta per raccontare sentimenti, storie di vita, difficoltà. Del resto siamo animali anche noi, ogni tanto nella parte buona ce lo dimentichiamo. Purtroppo viene fuori spesso la parte più animalesca di noi.
Verissimo.
Da un poeta all'altro, e questo poeta è chiamato Il Principe.
Quattro cani per strada, il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza, vive addosso ai muri e non parla mai, vive addosso ai muri e non parla. Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la tranquillità ed il piede dell'uomo e la strada. Ogni volta che muore gli rinasce la coda. E il terzo è una cagna
quasi sempre si nega, qualche volta si dà. E semina i figli nel mondo, perché è del mondo che sono figli, i figli. Quattro cani per strada e la strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, si potrebbe cantare. Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Dietro ai fratelli e si fida, ogni tanto si ferma a annusare la vita, la vita. Quattro cani per strada e la strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
Radio Robinson,
la tua web radio.
Dall'album Rimmel del 75, questa canzone è un'immaginazione poetica bellissima, anche un ritratto umano, sociale. Non ci sono quattro cani qualsiasi in questo brano, ci sono quattro simboli, quattro modi di esistere nel mondo, quattro storie raccontate attraverso questo animale che da sempre è il compagno prediletto dell'uomo. Un cane da guerra che però non ha ossi in bocca e nemmeno violenza. Però, guarda caso, vive ai margini, attaccato ai muri e non parla mai. Quelle persone temprate dalla vita, dalla durezza di quello che hanno vissuto, che a un certo punto scelgono di non parlare più, nemmeno di tirar fuori la rabbia. Scelgono il silenzio come una forma di esilio. E poi il secondo cane, il bastardo, un randagio che non ha la casa, non ha un'origine chiara, però conosce sia la fame che la tranquillità, conosce gli uomini, la strada, e ogni volta che muore gli rinasce la coda. Forse è uno dei pochi momenti in cui si usa correttamente la parola resilienza, cioè la capacità di resistere alle difficoltà e continuare a vivere nonostante tutto. E poi una terza cagna che si nega, e a volte si dà seminando figli nel mondo, la capacità di generare la vita, di dare nuova vita, e i figli non le appartengono ma appartengono al mondo, quindi la continuità della vita è su come ciascuno di noi sia un piccolo tassello di un progetto molto più grande. E infine l'ultimo che ha un padrone però non sa dove andare, va comunque seguendo i suoi fratelli, fidandosi. E ogni tanto così si ferma ad annusare la vita, come se ogni tanto tra le mille difficoltà che viviamo ogni giorno valesse la pena fermarsi e percepire il mondo con tutti i sensi. Quindi una storia di animali come specchi per cui guardare l'essere umano, le nostre paure, le nostre speranze, la libertà con gli altri. Viviamo per strada, siamo piazza e notte, e se ci fosse la luna si potrebbe cantare, quasi un rituale, come le tradizioni popolari, il simbolo della luce nel buio, la luna, no? Ne abbiamo parlato tanto l'altra volta. Se ci fosse con la luce, ci sarebbe anche la voce, questa diventerebbe una canzone. Tra l'altro, proprio De Gregori ha preso un po' in giro se stesso, perché qua è stato interpretato questo brano in maniera molto schematica. Lui dice, ma ognuno ci può vedere quello che vuole. Evoca mondi, evoca strade, esistenza, relazioni, natura, società e tutto. Però sono d'accordo che se ci fosse davvero la luna forse non potremmo che cantarle tutte insieme queste quattro storie, no Filippo? Sotto lo stesso cielo.
È vero, è vero. Anche legandomi a quello che dicevi prima, non a caso si dice spesso e volentieri che il cane, riferito al cane, no? L'amico dell'uomo, che rispecchia molto il padrone, no?
È vero, cioè, è vero.
È il riflesso del padrone. E, insomma, tu sai, io ce l'ho, li ho sempre avuti. Ed è vero, è verissimo. Lo tocchi con mano. Quando uno ha un cane, poi lo tocca con mano. È vero che
a volte quasi fisicamente lo vedi.
È vero, no? È vero, verissimo. Yeah. E quindi ci azzecca benissimo, insomma, anche quello che dicevi tu prima, appunto. Va bene, insomma, grande
bene.
Questa, tra l'altro, è una canzone che io non conoscevo, ti devo dire la verità. Nonostante
davvero?
Un album, nel senso, l'album è famosissimo, Rimmel.
Certo.
Però era una canzone, questa qui, forse l'ho ascoltata una volta, così, ma ecco, non la conoscevo bene, non mi ero mai fermato ad ascoltarla bene, non avendola.
Io la amo tantissimo, forse insieme ai Matti, uh-huh, la trovo una delle canzoni più poetiche di De Gregori.
Uh-huh. E beh, insomma.
Bene. Elefanti, farfalle, cani, esatto. E adesso un altro animale nobile che da sempre accompagna l'uomo. Treat you unkind. E con questa bellissima ballata country rock, che tra l'altro è del 1971 di Sticky Fingers, l'album, bellissimo, un grande classico, intima, struggente, ma anche qui per la prima volta in questa puntata arrivo con una chicca, perché la prima versione fu pubblicata un anno prima di Sticky Fingers, ma non dagli Stones. Ma da Graham Parsons con i Flying Burrito Brothers, band che non ha avuto alcuna celebrità
con un nome, però, così
cioè, diciamo che era abbastanza evidente,
esatto.
Però, insomma, tra l'altro una canzone poco provocatoria per lo stile di quel periodo degli Stones, molto intima, una tenerezza quasi malinconica, molto lontana dall'immagine rock ribelle che avevano soprattutto all'inizio degli anni 70.
Esatto.
C'è un bel aneddoto qui, però c'è una precisazione da fare che non è verificato al 100%, perché si racconta che il verso Wild Horses Couldn't Drag Me Away nacque quando Keith Richards dovette lasciare il figlio appena nato per andare in tournée. Lui stesso ha poi ridimensionato questa versione, però non l'ha smentita, quindi non si sa se è vera o no, però la riportiamo come aneddoto simpatico. Jagger ha dichiarato che la canzone parla di relazioni impossibili e di dolore emotivo, quindi diciamo che non va lontano da questa teoria.
Sì.
Invece quando parla di cavalli selvaggi, quelli moderni non esistono, sono quasi sempre discendenti dai cavalli domestici che tornano allo stato prado, cioè i Mustang negli Stati Uniti. L'unica razza di cavallo davvero considerata selvatica, cioè l'unica che non è mai stata addomesticata in senso moderno, è questo cavallo che vive in Asia centrale, salvato peraltro recentemente dall'estinzione, ed è il cavallo di qui la difficoltà di Przewalski.
La prendiamo per buona, dai.
Fidatevi, tanto esatto. Pochi saranno in grado di contraddirmi. E quindi, tornando invece alla canzone, i cavalli selvaggi ci possono portare via da tante cose. Quindi l'amore più forte della distanza, rimanere vicini senza avere fisicità, e anche un dolore che è difficile da gestire. Perché i cavalli selvaggi sono per loro natura quasi incontenibile, quindi è veramente difficile rimanere vicini a questi cavalli senza esserne quasi travolti, sia dal punto di vista della passione che dal punto di vista delle emozioni. E dopo i cavalli è di nuovo il momento di volare.
Questa è una delle canzoni più belle in assoluto, mi piace da morire lui, vabbè. E noi diciamo sempre che non
c'è quasi in ogni puntata.
Esatto, no? Che non c'è puntata dove non ci sia. E qui questa, possiamo dire, io l'ho voluta fortemente perché ci sono veramente tanto legato a questo brano. Quindi ce lo ascoltiamo in silenzio religiosissimo.
Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore del caffè. Fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. Girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là
e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità, eseguire ogni battito del mio cuore per capire cosa succede dentro e cos'è che non muove. Da dove viene ogni tanto questo strano dolore? Vorrei capire insomma che cos'è l'amore. Dov'è che si prende? Dov'è che si dà? Su.
Per i tuoi messaggi ci trovi su WhatsApp al 349-100-3956
oppure su Facebook alla pagina Radio Robinson.
Sono canzoni che ti raccontano una storia e poi ci sono canzoni che ti lasciano senza fiato. Ecco, Le Rondini appartiene sicuramente a questa seconda categoria.
Pazzesco, guarda, un brano pazzesco. Anche proprio la io parlo di struttura musicale, cioè alla fine il testo è su 6 minuti di canzone, è 2 minuti, tutto il resto è strumentale, ma è un capolavoro, un capolavoro.
È vero, lui racconta che questo brano lo ha scritto osservando la vita intorno a sé, lasciandosi ispirare proprio dal volo delle rondini, questi uccelli migratori che ogni anno attraversano i continenti per tornare al loro nido, quindi simbolo di fedeltà, di instancabilità proprio. E quindi il loro viaggio diventa una metafora per il desiderio di tutti noi di trovare stabilità e senso per le nostre vite. E nel testo lui racconta un episodio preciso, anche se non ci sono né nomi né luoghi. Le immagini sono molto sospese, cioè le rondini passano sopra i tetti, cieli aperti, città viste dall'alto. È più una pennellata poetica che una narrazione lineare. E secondo me è proprio qui la forza del pezzo, perché ci fa entrare nel sentimento di chi guarda il mondo tra ammirazione e malinconia. E poi vabbè, qualche fatto reale, cioè le rondini tornano allo stesso nido, migrano, si fanno guidare dal sole, dai campi magnetici della terra. Quindi sono anche un esempio di come ogni animale dovrebbe conoscere pienamente la propria madre terra, cosa che noi abbiamo un po' dimenticato. Quindi io vedo in questa canzone l'umano proiettato, cioè la ricerca di una direzione, di sicurezza, di tornare a casa. Non è una canzone che ti dà risposte, ma forse spinge le persone a farci una domanda: dove stiamo andando? Soprattutto, dov'è il nostro nido? Dov'è quel posto che chiamiamo casa? Proprio in un'epoca in cui siamo tutti alla ricerca del senso, no? Paradossalmente, più c'è tecnologia e più stiamo tornando alle radici. Raramente negli anni 80 ci si interrogava sul senso, se ci pensi.
Sì.
Era una roba lasciata più ad Aristotele,
esatto,
e ai filosofi dopo di lui. Invece oggi è tornato prepotente questa ricerca del senso, e probabilmente questa è una delle canzoni che più fa attivare il tuo cervello e il tuo cuore alla ricerca di un senso.
Bellissima, davvero bella. Io viaggio, anch'io viaggio quando ascolto questa canzone.
Sì.
È un po' come un altro animale che è molto simile alla rondine,
sì,
è il piccione, no? Non a caso, se tu sai, ci facevano anche le gare, no? O i famosi,
è vero,
bigliettini, perché loro riescono a tornare nello stesso identico posto, quindi quello che è casa, quello che è nido, insomma.
Anche se noi l'abbiamo sempre visto come un po' meno poetico.
È
se
vero,
non fosse...
esatto, bravissimo. Tutto tranne che la poesia, ecco.
Esatto, il piccione non è simbolo di grande poesia. Esatto. Peraltro è uno dei pochi animali monogami, il piccione.
È vero.
Senti, da un volatile simbolo di libertà e simbolo di leggerezza, uno invece un po' più forte, più
maestoso,
aggressivo, forse, è maestoso, ma anche simbolo di aggressività, come il falco.
Città,
questa canzone di Grignani non è solo una canzone, è veramente una metafora di vita sospesa, quando osservi il mondo da un punto di vista che sia alto che vulnerabile. Io lo trovo spesso in queste canzoni di Grignani, questo senso di inadeguatezza, di sofferenza, anche se a volte sembrano canzoni leggere, in realtà dentro io, magari sono io, ma ci sento sempre tantissima sofferenza. È una canzone del 95, un singolo tratto proprio dall'album Destinazione Paradiso, altro brano potentissimo. E questa canzone l'ha scritta lui, come quasi tutte, però questa l'ha scritta da solo. E questo protagonista seduto su un grattacielo che guarda gli aerei cercando di imparare a volare, non dà proprio l'idea di qualche cosa di leggero, a me dà più l'idea di, non lo so, forse perché sono condizionato anche da altre canzoni che ha scritto, mi dà più l'idea di suicidio che di imparare a volare in senso poetico, ma anche forse di visione nuova, vita nuova, di scappare, di trovare un'altra libertà, di mollare i vincoli quotidiani e soprattutto i giudizi altrui. Infatti nel ritornello il falco è proprio simbolo di libertà, senza catene, fugge gli sguardi, indifferente alle accuse e anche ai confini. Quindi, però è bello perché è vero che è un falco, ma è un falco a metà, quindi ha le possibilità, cioè ha le ali, la visione, la potenza, ma probabilmente gli manca il coraggio di usarlo fino in fondo, di usare queste capacità fino in fondo. Quindi un po' un'inquietudine esistenziale, la spinta a volare ma poi i piedi ben ancorati a terra. E tra l'altro, Filippo, non so se ti ricordi, questa canzone andò al Festival Bar del 95.
Sì, sì, io mi ricordo, vivevo anche in quell'epoca, erano i miei anni del piano bar, era una canzone gettonatissima questa, richiestissima, sì. Proprio un bel pezzo, poi c'è, insomma, da chitarristi quella solo di chitarra che è meraviglioso,
è vero, quindi ma veramente... qui c'ho la chicca io,
eccoci, mi mancava,
esatto,
la chicca,
certo,
quotidiana.
Certo, proprio al Festival Bar del 95 era previsto che lui si esibisse in playback, mm-hmm. perché in quegli anni era prassi al Festival Bar andare in playback. Lui però non voleva questa cosa, quindi si presenta sul palco con le mani in tasca e canta senza microfono, proprio, e nonostante si senta poi la sua voce dappertutto, non esistevano ancora i microfoni come abbiamo oggi, e quindi proprio palesa la mancanza di live e trasforma questa performance in un simbolo di rifiuto della finzione. È molto divertente, perché se vai a vedere il video, questa cosa io non me lo ricordavo.
È un po' come fece il mitico Vasco a Sanremo, stessa cosa.
Il microfono in tasca.
Esatto, si rifiutò di
cantare in playback. Anche se sembra che poi quel microfono in tasca fosse un errore, una dimenticanza. Poi
quando si tocca Sanremo, ancora. O anche lo stesso Freddie Mercury, se ti ricordi. Fece una cosa uguale e trovo giustamente, anche perché insomma era triste il playback,
sì. Mamma mia. Però se le rondini parlavano di ricerca della casa, ritorno al senso, Falco a metà parla della ricerca di sé, proprio quella libertà che ti permette di uscire un po' dal tuo corpo e guardarti dall'alto con uno sguardo più libero, anche se sei a metà tra quello che sei e quello che aspiri a diventare.
A te mai è capitato questa cosa? A me sì. Cioè, guardarmi da fuori, ti è mai successo di fermarti un attimo e guardarti da fuori?
Non così come lo dici tu, però di sicuro sono molto affascinato dalle esperienze extracorporee, uh-huh. perché sono dell'idea che possano esistere e che tutti noi in teoria saremmo capaci di farlo, ma non ci riusciamo, e quello mi affascinerebbe molto, anche se mi spaventerebbe. Quindi è un misto di timore reverenziale e curiosità.
Certo.
Senti, un'altra metafora, questa volta come nel loro stile, molto più polemica.
Thank you. street. You got to be able to pick out the easy meat with your eyes closed. Then moving in silently downwind and out of sight. You got to strike when the moment is right without thinking.
Pink Floyd, questa canzone non è solo una canzone, è qualcosa di molto di più, al di là del fatto che ha una durata importante,
sì.
Perché non è una canzone, è una saga sonora che vale 17 minuti tra tutto,
è vero.
Quindi con ovviamente critica sociale, metafora del potere dell'alienazione, come proprio nello stile dei Pink Floyd, mi viene in mente Money,
vero.
Ecco, stessa logica. Dunque, seconda traccia di un album del 77 che si chiamava Animals. Dogs è uno dei più lunghi e ambiziosi dei Pink Floyd, che l'hanno scritto Roger Waters e David Gilmour. Il titolo può suggerire animali, in realtà non si parla mai di animali, ma si parla di esseri umani, quindi la ferocia sociale, la ferocia professionale, quindi un po' l'allegoria di Orwell della Fattoria degli Animali. Ogni brano è una categoria umana, i cani sono gli arrampicatori sociali, quelli pronti a tutto pur di arrivare in cima, pur di battere giù qualcun altro dalla torre. Infatti inizia proprio con: devi essere pazzo e calcolatore per sopravvivere in questo mondo pieno di competizione e privo di scrupoli. C'è proprio un inizio molto tosto. Anche la struttura musicale è interessante, Filippo, sono sicuro che tu,
vero, verissimo,
da musicista,
sì, sì,
l'avrai apprezzata.
Sì, poi come dicevi appunto tu, l'abbiamo anche sfumata perché è lunghissima, quindi poi c'era tutta la parte che si sviluppava in un secondo tempo, però veramente,
esatto,
molto interessante.
A me piace come alterna proprio le parti strumentali lente e inquietanti alle sezioni ritmiche invece molto martellanti. Qui forse ho una chicca, probabilmente tu lo sai già da musicista e appassionato, però ci sono abbaiare di cani che con un vocoder sembrano strumenti musicali, e questa finezza assoluta.
La magia del vocoder, quanto veniva usato.
Esatto, esatto.
Vero.
Mixati da soli di chitarra, synth, ha proprio questa esperienza un po' alienante, tipica dei Pink Floyd. Dimmi.
È vero, dicevo, se ti ricordi anche giocando in casa, la canzone famosa di Giuni Russo, dove lei fa il gabbiano, no?
Che è vero.
Sembra un gabbiano, in realtà è lei che lo fa, poi viene lavorato col vocoder, ma sembra un gabbiano veramente, sembra.
Sì. Quindi, e devo dire che le capacità vocali di Giuni Russo
sì,
erano veramente notevole, pazzesche.
È vero.
Altra artista che purtroppo, un po' perché è vissuta poco e un po' per vari motivi che non conosco, non ha avuto il successo che probabilmente meritava dal punto di vista della capacità vocale.
Vero, verissimo.
Un artista d'accordo. E non una cantante.
D'accordissimo, vero.
E quindi significato molto profondo di questa canzone. Allora, anche qui aneddoto, perché il primo titolo non era Dogs, perché loro lo suonano dal vivo già 3 anni prima, lo mettono nei concerti ma non esce in nessun disco, e si chiamava You've Got to Be Crazy, dovresti essere pazzo, ed era, faceva parte in realtà di un altro progetto musicale, poi all'ultimo decidono di inserirlo in Animals e lo chiamano Dogs per renderlo coerente con il fil rouge di
quell'album.
Quindi bellissimo, la natura umana, il costo emotivo di lottare per il potere dei Pink Floyd, e quindi non potevamo non averla in questa splendida rassegna di animali. Ne abbiamo parlato di tanti, mancavano giusto i rettili.
Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu.
Il cobra con sale, se lo metti fa male. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te.
pubblicità su Radio Robinson, scrivi a radiorobinson17@gmail.com.
Il Cobra di Donatella Rettore è una canzone che esce nel 1980. Qui io dovrei fare una piccola autocritica, Filippo, perché in effetti ora che mi rendo conto abbiamo messo tutte canzoni degli anni 80, del 77. Raramente andiamo su canzoni in giro in questo periodo. Poi magari c'è un perché.
Beh, può essere,
però,
eh?
Però insomma, l'idea che ogni epoca abbia delle belle canzoni.
Indubbiamente, quindi, questo è verissimo.
Quindi forse uno sforzo per le prossime stagioni sarà quello di muoverci un po' più, allargare il nostro arco temporale. Esatto. Bene. Però per ora siamo nei magnifici e brillanti anni 80, e icona pop italiana lei, provocatoria, ironica, fantastica, molto, molto pop da un lato ma molto punk dall'altro. Sembra una canzone leggera questa Cobra, ma qui è una metafora giocata con ironia, però rappresenta desiderio, seduzione, il potere femminile, molto sessuale. Usa il doppio senso però in maniera intelligente, quasi teatrale, però comunque sfidando i tabù di quel periodo, perché siamo nei primi anni 80 e la musica italiana era molto prudente su questi temi, sì. No? Era appena uscita scandalosamente America della Nannini, dove lei ha una copertina dove fa finta di essere la Statua della Libertà con in mano un vibratore, quindi già allora qualcuno aveva aperto, diciamo, la porta di questo futuro. Però qui è molto bella l'immagine che evoca lei, quindi non è più l'uomo a guidare il gioco sessuale, la seduzione, ma è la donna, quindi già ribalta molto il punto di vista in un'epoca in cui questa cosa non era così facilmente accettabile, tant'è che il brano fu rifiutato inizialmente da troppe radio, fu trasmesso molto poco. Lei l'ha sempre difeso dicendo: è una provocazione, lo dico io, voglio rompere gli schemi, voglio farne parlare. Ed è ancora oggi uno dei suoi brani più iconici, più riconoscibili, perché gioca su questo confine tra ironia e scandalo. È un'icona lo stesso Cobra, perché il Cobra, quando si sente minacciato, apre il cappuccio per sembrare più grande e intimidire e non attacca per primo, però se è provocato è molto rapido nella reazione, e sì, peraltro letale.
È vero, è vero.
La donna non è una presenza passiva, ma una presenza che sa colpire, sa difendersi, sa farsi rispettare. Quindi dopo cavalli, rondini e falchi e farfalle ed elefanti, qui l'animale diventa istinto puro, energia e provocazione. Quindi una puntata densa questa, questo zoo musicale, vero?
È vero, abbiamo fatto veramente un bel viaggio. Tra l'altro, ora vabbè, poi arriviamo, manca ancora un animale, ne mancano tanti, però uno.
Uno
che
simbolo.
Comunque è, esatto, bravissimo simbolo. Per ritornare un attimino a quello che dicevi appunto, sì, sulla Nannini, effettivamente questi due brani, America, come dicevo appunto, hanno fatto un viaggio analogo, cioè parallelo, perché sì, anche America era stata, le radio non la vollero passare,
sì, vero,
si rifiutarono, diventò poi un mega successo in Germania, ma una cosa pazzesca, a quel punto anche l'Italia, in Italia abbiamo cominciato poi insomma a conoscere questo brano, e meraviglioso tra l'altro, trovo, anche perché appunto parlava tra virgolette l'America nel brano della Nannini, era, simboleggiava la vagina, insomma questo era il concetto.
Era la masturbazione, era l'inizio, esatto, della masturbazione, esatto, femminile.
E quindi figurati in quegli anni che cosa. Però poi ebbe questo successo pazzesco in Germania, come appunto successo con la Rettore, e sono partiti questi due brani pazzeschi, insomma. Quindi
sì,
questo parallelismo, insomma, volevo farti presente, ecco.
Sì, è vero, parallelismo, due donne ribelli,
esatto,
due donne potentissime e che tenevano il palco in maniera pazzesca. Tra l'altro abbiamo avuto l'occasione di vederla l'anno scorso, due anni fa, adesso non ricordo, se ti ricordi, no, l'anno scorso, con Dito nella Piaga,
sì, è vero.
A Sanremo,
tra l'altro,
con Chimica.
Lo racconto sempre, io me la sono trovata vicino di seggiolino in un viaggio aereo mentre andavo a Londra, e
sì,
non l'avevo riconosciuta perché era tutta camuffata, bardata,
sì,
no? E ti racconto questo aneddoto, quando dovette, insomma, passò lo steward per un,
sì,
controllo del biglietto, e io lessi nome e cognome, lessi, giro, e mi disse: stai zitto, non dire niente. Quindi poi abbiamo fatto questo viaggio di una simpatia, abbiamo chiacchierato per tutto il viaggio, veramente una persona fantastica, meravigliosa, guarda.
Bello, bellissimo. Come ricordavi tu, però, manca una canzone e manca un animale.
Sì.
Immancabile in tantissime case, una presenza che fin dagli antichi egizi è sempre stata molto amata dagli esseri umani.
Stai ascoltando Radio Robinson,
la tua web radio.
The Love Cats dei Cure, uscita nel 1983, un jazz swing bellissimo, molto diverso rispetto al loro stile più dark.
Eh sì,
che racconta, è vero?
Verissimo, proprio lontano dallo stile.
Sì, forse una loro svolta in quel periodo, perché la loro svolta più leggera, fino a quel momento erano stati molto cupi, molto dark, mentre qui pianoforte jazz, ritmo, atmosfere da nightclub, è uno dei brani più insoliti di questa band di Robert Smith.
Vero, benissimo.
E gatti, simbolo di indipendenza, come sempre, eleganza, mistero, però simboleggiano anche le relazioni instabili, imprevedibili. Quindi i Love Cats non sono i romantici classici, ma sono quelle creature che si cercano, si sfiorano, si perdono e poi si ritrovano senza mai appartenersi davvero. Potrebbe essere la perfetta colonna sonora di Harry ti presento Sally come storia, esatto, che è una storia che mi ha sempre appassionato. Leggenda vuole, non c'è una conferma ufficiale, che Robert Smith l'abbia scritto in un periodo di forte sperimentazione artistica, Setadir sotto LSD. Però se si faceva questo effetto, per carità, che cosa si possiamo dire? Questo suono jazz, come abbiamo detto, diverso, con un videoclip surreale dove ci sono gatti ma non ci sono grandi elementi spettacolari inventati, quindi molto molto lineare, simboleggiando questo amore che non è un possesso ma è un gioco, mantenendo anche distanze e libertà reciproca, quindi un po' una coppia moderna nella logica dei gatti. Dai cavalli selvaggi ai cani, dalle rondine ai falchi fino al cobra ai gatti, oggi abbiamo attraversato un mondo intero di simboli animali per raccontare poi in fondo sempre la stessa cosa, cioè l'essere umano, perché ogni animale che abbiamo incontrato questa sera, libero, fedele, sospeso, a metà, feroce o indipendente, non era altro che uno specchio delle nostre paure come esseri umani, dei nostri desideri e soprattutto del nostro modo di ognuno di noi di stare al mondo. Forse è proprio per questo che queste canzoni ci restano addosso, perché in un modo o nell'altro parlano di noi. E così chiudiamo questa puntata. Grazie ad Alex Moredio in redazione, grazie a te Filippo come sempre in regia.
Grazie a te Federico. Grazie a te Federico, noi ci diamo appuntamento per l'ultima puntata la prossima settimana. Siamo arrivati alla fine anche di questo ciclo.
Esatto, esatto, tra 7 giorni esatti alle 21:30 su Radio Robinson per l'ultima puntata di L'ho scritta per te. Buonanotte.
Lentamente la sera, come un ascensore impazzito. Guarda che se non sei sincera, io ti spezzo il cuore e anche un dito. L'ho scritta per te questa canzone, per dirti che se tu te ne vai, tu te ne vai.